We have some breaking news coming in to us now from Tunisia, where President Kais Saied has just elected Najla Boudan Ramdan as the new prime minister, the first woman, in fact. In July, as you'll remember, President Saied fired the prime minister and suspended parliament and took executive power.
Un saluto a tutti da parte di Stefano Cagelli. Oggi con il nostro approfondimento ci spostiamo in Nord Africa, in particolare in Tunisia, dove, come avete sentito, per la prima volta nella storia a guidare il governo sarà una donna, Najla Boudan. Un passaggio d'epoca dal grande carico simbolico, senza ombra di dubbio, ma un passaggio d'epoca che avviene anche nel momento più difficile della giovane democrazia tunisina. Meno di una settimana fa, infatti, il presidente Kais Saied, che a fine luglio ha sciolto il governo e sospeso il Parlamento, si è dato di fatto pieni poteri con un decreto che la autorizza a nominare il premier, i ministri e gli assegna il potere esecutivo e l'ultima parola su quello giudiziario. E allora oggi vogliamo provare a capire a che punto siamo in Tunisia, ma più in generale nel mondo arabo, che sembra passato un secolo, ma sono passati solo 10 anni, all'inizio dello scorso decennio faceva parlare di sé con un movimento che prometteva una sorta di rinascita. Era l'epoca della primavera araba, o meglio delle primavere arabe. Ebbene, insieme al giornalista di Limes, Matteo Giusti, proveremo a dare una risposta a queste e ad altre domande. Ben ritrovato, Giusti.
Grazie Stefano, è sempre un piacere.
Allora, partiamo proprio dalla Tunisia, in particolare dalla nomina di Najla Boudan a capo del governo. Ricordiamo che si tratta della prima volta per un paese arabo. Quanto c'è di davvero rivoluzionario in questo, tenendo conto appunto di quello che sta succedendo nel paese del Nord Africa?
Temo che ci sia poco, perché è sicuramente una notizia, perché potrebbe essere e sarebbe potuto essere un cambiamento epocale. Purtroppo la situazione in essere creata dal presidente Saied sta a dimostrare che questa mossa sia veramente una mossa politica / propagandistica del presidente per gettare una cortina di fumo su quello che è diventato un governo del presidente in Tunisia, con il Parlamento e le istituzioni democratiche del paese nordafricano completamente esautorate e una forte presa di potere del presidente. Lo stesso primo ministro è stato esautorato dal presidente Saied, che ha cercato nella figura del nuovo premier Boudan di dare un'idea di novità, di cambiamento e di apertura. Il problema è che sarà un premier con molti poteri ridotti perché accentrati proprio dal presidente Saied.
Di Najla Boudan Ramdan sappiamo che è nata nel 1958, che è un ingegnere minerario, docente di scienze geologiche alla Scuola Nazionale per Ingegneri di Tunisi e che ha alle spalle una lunga esperienza accademica e nella ricerca. È stata responsabile dell'attuazione del programma della Banca Mondiale presso il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica. A proposito di spalle, secondo te avrà le spalle abbastanza larghe per non fare solo rappresentanza? Scusami la banalizzazione.
Nel curriculum che hai appena letto, Stefano, secondo me c'è tutto. È una persona stimata, stimabile, un docente universitario e un accademico. Non ha nessuna esperienza politica. Si ritrova a gestire un paese importante come la Tunisia, con un presidente ingombrante come Saied, un Parlamento esautorato e comunque tutta la politica tunisina in fibrillazione. Io credo che non avrà purtroppo la forza di fare riforme, di portare avanti un governo, e sono molto deluso dal presidente Saied, perché Saied stesso è un accademico importante, un professore stimato in tutto il mondo arabo, che solo 2 anni fa vinceva un po' a sorpresa le elezioni in Tunisia, portando, almeno sembrava poter portare, una ventata di novità nel paese nordafricano. Si è rivelato poi invece una grande delusione, tanto che oggi governa a colpi di decreto.
La sospensione del Parlamento e il depotenziamento dell'esecutivo, annunciati appunto dal presidente Saied a luglio, sono stati formalizzati per decreto il 22 settembre. Come abbiamo detto, significa concretamente che la nuova premier Boudin non godrà dei poteri che attualmente la Costituzione tunisina le garantisce. L'attenzione dell'opinione pubblica però è concentrata appunto sulle promesse di cambiamento e di riforme economiche e sociali che il presidente aveva annunciato in campagna elettorale. Qual è attualmente il grado di fiducia delle opinioni pubbliche nelle istituzioni tunisine?
In questo momento la popolazione tunisina non ha nessuna fiducia nella politica, tanto che il presidente Saied cerca di usare la piazza e il malcontento popolare per sostenersi. Ci sono state fortissime proteste contro il Parlamento. Lui si fa sempre forte delle manifestazioni di piazza, gridando sempre a giornate storiche, giornate indimenticabili, giornate che possono cambiare il futuro della Tunisia, dicendo che queste giornate che lo appoggiano sono uguali alla rivoluzione dei gelsomini. A me fa sempre un po' paura quando un politico bypassa tutte le forme democratiche e cerca di usare la piazza, che sappiamo agisce molto di pancia.
Abbiamo parlato della Tunisia, allarghiamo un attimo il campo all'intero Maghreb. L'abbiamo detto in apertura, il mondo arabo 10 anni fa è stato il teatro di grandissimi movimenti di piazza e di palazzo che hanno portato a grandi cambiamenti, cambiamenti che però si sono rivelati spesso effimeri se non controproducenti. Guardando ai paesi del mondo arabo e nordafricano in particolare, pur nelle grandi differenze che ci sono tra paese e paese, qual è la situazione oggi e quali le speranze per il futuro?
Cominciamo dalle poche note positive. Il Marocco sta procedendo con una importante democratizzazione. Il partito islamista è molto ridotto nella sua forza politica, c'è una grande apertura alla società civile, le donne, la politica femminile sta diventando importante. 3 sindaci di grandi città marocchine come Marrakech, Rabat e Casablanca sono donne. Quindi la politica marocchina sta crescendo e si sta aprendo. Purtroppo è l'unica nota veramente positiva, perché l'Algeria sta andando molto male. Il presidente Tebboune, dopo che è quello che ha fatto cadere il governo di Bouteflika, sta governando il paese con elezioni con pochissima partecipazione. Tante proteste e un paese in grandissima difficoltà, che sta scivolando verso una dittatura militare. L'Egitto è già una dittatura militare, perché il primo ministro Al-Sisi è un generale e ha una gravissima crisi economica che mette in difficoltà il paese. La Libia, Stefano, conosciamo tutti la sua situazione. Parlamento di Tobruk ha sfiduciato il primo ministro appoggiato dalle Nazioni Unite e quindi ne chiede la rimozione. Il generale Haftar in Cirenaica continua a essere padre e padrone, e la Libia destabilizza anche i paesi vicini, perché l'Algeria è fortemente contraria a una divisione del paese e cerca di appoggiare il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, mentre l'Egitto appoggia Haftar cercando una distinzione da Arabia Saudita ed Emirati Arabi, avvicinandosi alla Turchia. Un risico molto complesso.
Certo, e senti, per chiudere ti vorrei chiedere che idea ti sei fatto dello scontro tra Algeria e Francia degli ultimi giorni, a seguito soprattutto di alcune dichiarazioni, diciamo, un po' improvvide del presidente Macron. Le tensioni tra Parigi e Algeri non sono certo un fatto nuovo, lo stesso Macron ha detto di auspicare una distensione nei rapporti. Siamo davanti ad una bufera o a un temporale passeggero?
Io credo che sia un temporale passeggero, perché volenti o nolenti questi due paesi sono legatissimi. Esiste una fortissima comunità algerina in Francia, radicata, integrata, che ha una sua voce politica importante. Adesso sono un po' ai ferri corti, lo spazio aereo algerino è stato vietato agli aerei francesi per raggiungere le basi in Sahel dove combattono gli islamisti. E tutto ciò nasce dalla riduzione dei visti d'ingresso che ogni anno la Francia concede ai paesi del Maghreb, una grossa riduzione nei confronti dell'Algeria, e sul fatto che, come dicevi tu, Macron lo ha definito una dittatura il governo di Tebboune. Quindi io credo che riusciranno a trovare la quadra del cerchio, perché sono due paesi abituati a piccole scaramucce ma che lavorano insieme da molti anni. Certo, l'Algeria ha un ruolo importante che secondo me deve sviluppare di più. Ci avevano provato con un percorso preferenziale di accordo con la Spagna, questo è stato mal visto dalla Francia e hanno dovuto fare un po' di retromarcia, ma io credo che sia un temporale passeggero.
Bene, staremo sicuramente a vedere come evolverà la situazione. Io ringrazio Matteo Giusti, giornalista di Limes, che come sempre ci aiuta ad orientarci attraverso le mappe geopolitiche di queste aree del pianeta. Alla prossima, Giusti, grazie.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Per oggi il nostro focus finisce qui. Un saluto da parte di Stefano Cagelli.